/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici, bentrovati nuovamente con Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. Come sempre, come ogni settimana, anche oggi dall'altra parte del vetro abbiamo la nostra Fabiana, con ospiti sempre nuovi, con argomenti importanti. E niente, Fabiana, cosa ci proponi questa settimana?
Nel corso di questa puntata parleremo di arte, viaggi e storie di vita, e lo faremo attraverso il racconto della nostra giovane ospite e della sua pubblicazione dal titolo L'arte ad occhi chiusi, proposta e analisi di audiodescrizioni di opere del National Palace Museum di Taipei e dell'Hong Kong Museum of Art, a cura di Edizioni Accademiche Italiane. Come suggerisce appunto il titolo, si parlerà del famoso strumento dell'AD, ossia dell'audiodescrizione, nota e più come modalità di fruizione per le persone con disabilità della vista di contenuti multimediali, della TV generalista quando spesso viene appunto annunciato un programma, ma anche di altri canali. Beh, in questo caso ci concentreremo invece sull'AD nel mondo dell'arte e dei musei. Abbiamo con noi in linea la nostra ospite, Lorena Mitro, docente di lingua cinese, interprete, traduttrice, che ci racconterà un po' del suo percorso di vita e professionale in giro per il mondo.
Sì, grazie Fabiana per l'invito. Sì, come hai detto, faccio un bel po' di cose effettivamente, e sostanzialmente però sono partita da un piccolo paese in provincia di Potenza, che è Baraggiano, e ho scelto dopo la maturità di intraprendere questa avventura un pochino folle di imparare il cinese. Quindi mi ha sempre incuriosito questa lingua e dicevo ma chissà se io un giorno posso capire loro come parlano davvero, perché poi non c'è stata molta possibilità di conoscere il loro mondo, no? Nella nostra regione, perché prima, parlo di 10 anni fa, stavano iniziando, no, ad entrare in modo un pochino più massiccio nelle nostre vite, negozi cinesi e quant'altro. E comunque ho iniziato a studiare, sono riuscita a laurearmi, prima nelle Marche, poi mi sono trasferita a Venezia, dove ho ottenuto una laurea specialistica, poi sono andata a studiare in Cina tramite borse di studio, poi ho studiato in altre parti d'Europa, insomma, per poi tornare giù a casa. E quindi questo percorso sicuramente è stato molto difficile, però sono molto orgogliosa di aver fatto questa scelta e sono arrivata, diciamo, a ricoprire dei ruoli che mi rendono molto soddisfatta, che insegno cinese, sono un'interprete e una traduttrice professionista, e mi occupo anche di delle relazioni, diciamo, commerciali estere presso un'azienda che opera nel campo della moda e, diciamo, nonostante questo dedico parte del mio tempo anche alla formazione, quindi sto continuando a studiare, sto facendo dei master, dei corsi, ecco, quindi mi piace sì tenermi sempre molto impegnata e aggiornata.
Andiamo al titolo che reputo molto evocativo, l'arte ad occhi chiusi, quindi diciamo c'è un esplicito o casuale, non lo sappiamo, lo scopriremo tra poco, riferimento al mondo dei non vedenti. Perché il titolo di questo libro, ma soprattutto perché questo libro che in origine mi dicevi è in realtà una tesi, è la tua tesi di laurea?
È stata, diciamo, una versione riadattata appunto per la pubblicazione in ambito editoriale, ma era un progetto di tesi, cioè la mia tesi specialistica, quindi quando studiavo a Venezia. E mi sono ritrovata, come abbiamo detto prima, scrittrice un pochino per caso, però non mi reputo scrittrice, ecco, ma sono molto contenta di aver pubblicato questo libro, che effettivamente ha a che fare con il mondo dei non vedenti. La scelta non è casuale. E questo perché nella mia famiglia il mio nonno materno è non vedente perché è affetto da una patologia che poi ho scoperto di avere anche io, quindi è stata diagnosticata anche a me la retinite pigmentosa e quindi diciamo che mi trovavo in un periodo, diciamo, di accettazione, ecco, di questa malattia mentre lavoravo alla tesi e ho deciso fortemente e volevo trovare qualcosa che unisse i miei studi ma che apportasse un valore e qualcosa di concreto, di importante per i non vedenti. E infatti questo libro parla dell'audiodescrizione. L'audiodescrizione che è il servizio che rende accessibili i media audiovisivi alle persone non vedenti, quindi che si tratta di eventi sportivi oppure di un non vedente che fa un'esperienza in un museo, che è proprio il tipo di settore su cui mi sono concentrata, proprio perché è molto evidente il contrasto, perché noi quando andiamo al museo sostanzialmente è un'esperienza visiva, noi andiamo al museo per guardare, per vedere, quindi un non vedente come fa? E da questa idea di base è nato tutto un lungo studio, una lunga ricerca su questo campo dell'audiodescrizione, sia in Italia sia in Cina. Perché sostanzialmente è una nuova materia, a livello accademico è proprio una nuova materia che non è molto conosciuta e soprattutto l'audiodescrizione a livello concreto, quindi se io vado in un museo e sono non vedente e ho bisogno dell'audiodescrizione che non è l'audioguida, perché l'audioguida è la descrizione che hanno i vedenti, quindi per approfondire quello che già vedono, invece l'audiodescrizione si deve fare in modo diverso ed è proprio, tra l'altro, questo è uno dei punti che ho affrontato nel libro, cioè su come crearla proprio per i non vedenti. E di conseguenza, dopo aver fatto una panoramica di tutto quello che è lo statuto attuale dell'audiodescrizione sia in Italia che in Cina, che è molto, appunto, ancora troppo poco sviluppato, e ho creato, diciamo, audiodescrizioni io, prendendo delle opere di musei importanti della realtà cinese, però.
Quindi l'audiodescrizione non è l'audioguida?
Assolutamente no.
Quindi la differenza sottile qual è? Cerchiamo di specificare meglio per chi ci ascolta, ovviamente, come dire, in maniera semplice.
L'audioguida è una traccia audio che si riceve tramite le cuffie, è strutturata in modo tale che la persona vedente riesca ad avere un quadro più dettagliato però di quello che già vede. Quindi questo vuol dire che nella descrizione dell'audioguida, quindi in quello che noi ascoltiamo, magari quando abbiamo le cuffiette dell'audioguida, non ho magari dei particolari o dei riferimenti al colore, alle dimensioni, alle forme, che invece sono fondamentali nell'audiodescrizione. E questo perché nell'audiodescrizione la persona non vedente ha bisogno di creare quella mental imagery, cioè quell'immagine mentale che nella mente di una persona non vedente si costruisce in modo differente.
Assolutamente chiaro. E tra l'altro tu hai in qualche modo, possiamo dirlo, brevettato un AD in punti precisi, un'audiodescrizione?
Sì, una sorta di mini guida, cioè c'è un capitolo del libro che ho riservato proprio ad una mini guida su come stilare un'audiodescrizione, quindi partire da informazioni di base, fare riferimento alla dimensione, se si tratta poi ovviamente di un dipinto, di una scultura, perché poi c'è anche questa differenza che è sostanziale. Stabilire un punto di vista, ma come strutturare proprio le frasi a livello sintattico per andare a creare appunto questa immagine pezzo per pezzo nella mente del non vedente.
Vogliamo dire a chi ci ascolta come trovare questo testo, ovviamente appassionati ma anche semplici curiosi che vogliono capire meglio?
Sì, certo. Allora, il mio libro è disponibile sui principali canali di vendita online, quindi si tratti di Amazon, More Books o altri, insomma, oppure si può ordinare anche nelle librerie. La casa editrice è una casa editrice tedesca, ecco, quindi ha provveduto anche alla traduzione del libro in altre lingue.
Un'ultima domanda riferita sempre all'audiodescrizione. Qual è la situazione in Italia, visto che comunque tu il confronto l'hai fatto Italia-Cina, quindi ci sarebbe tanto da dire sul mondo orientale e su come ci contamina senza che ce ne rendiamo conto. Comunque, qual è la situazione dell'audiodescrizione nei musei italiani e se è utilizzata o comunque in qualche modo vista come buona pratica da utilizzare oggi?
Allora, la situazione italiana, come accennavo prima, l'audiodescrizione non è una pratica molto sviluppata, anche nei grandi musei italiani. L'audiodescrizione si trova soprattutto per le sculture, ma in realtà perché di solito c'è la riproduzione che il non vedente può toccare e di conseguenza viene integrata con una descrizione che sì, è un'audiodescrizione, però diciamo che dovrebbe diventare una prassi per tutti i musei, secondo me, avere questo servizio che in realtà fa la differenza, ma non solo per i non vedenti, perché in realtà anche se i vedenti ascoltassero l'audiodescrizione sarebbe anche un valore aggiunto, ecco, sì. E quindi in Italia la situazione è questa. E il mio suggerimento è quello di implementare e trovare un modo per migliorare questa situazione, perché noi parliamo sempre, no, di barriere architettoniche, creare infrastrutture che permettano, no, l'ingresso negli edifici, però si parla anche di accessibilità dell'informazione, quindi devono viaggiare di pari passo, secondo me.
Assolutamente sì, come fruibilità culturale. Lorena, allora, prima di salutarci, volevo un attimo con te affrontare, diciamo, un tema che mi è stato suscitato dalla suggestione di questi viaggi che hai fatto, molto lontani fisicamente, però sicuramente anche un viaggio di natura interiore, no? In questo Oriente che sembra così lontano e diverso dall'Occidente, ma poi non lo è, le spigolosità della nostra interiorità, ma soprattutto il cambiamento, cioè quando noi viviamo un'avventura nuova, di qualunque natura essa sia, viviamo un cambiamento, questo porta con sé degli stravolgimenti. E quindi sì, a questo, esatto, punto, questo guardarsi dentro com'è? Che succede?
Sì, allora hai toccato molti punti in realtà, sei partita, no, dal tema del viaggio. Sì, io ho avuto la possibilità di viaggiare molto e ringrazio sicuramente la mia famiglia che mi ha permesso di uscire un po' dalla mia comfort zone. Sicuramente non è stato semplice e non è mai semplice in realtà lasciare la propria zona di comfort, scoprire una terra poi così lontana, come dicevamo prima, lontana e che sembra così diversa, ma che in realtà sostanzialmente non lo è. Magari ci aiuta a conoscere una cultura diversa e ci aiuta e mi ha aiutato molto ad avere dei punti di vista differenti su alcune cose. Conoscere ad esempio la filosofia cinese che appunto parla di cambiamento. Bisogna accettare la vita che è un continuo cambiamento e che delle volte spaventa, come è successo per me per la mia malattia. mi ha spaventato all'inizio e poi piano piano l'ho accettata e, come dire, questo è stato, sì, come dicevi, uno spigolo, e mi fa ricordare proprio il libro Spigoli e curve, parla proprio dell'arte cinese di guardarsi dentro, che è molto più difficile in realtà di guardar fuori, perché siamo molto abituati ed è molto più semplice guardar fuori, guardare lontano, ma guardare dentro di noi è sempre molto difficile. E prima o poi però capita a tutti di doverlo fare, che sia appunto una malattia, che sia un evento traumatico, ma che sia anche un qualcosa di bello che può capitare. Come dicevi, queste cose portano ad un cambiamento, qualcosa che ti travolge, ti stravolge e sicuramente ti fa essere e ti fa diventare diverso, ti fa diventare, perché comunque è qualcosa che ti cambia. E quello che noi dobbiamo fare sicuramente però è farci cambiare in positivo, ecco, nonostante magari delle cose negative che ci possono succedere. Sì, sì, assolutamente. E devo dire che la cultura cinese mi ha aiutato molto, veramente molto, ad avere uno sguardo diverso sulle cose, delle prospettive veramente diverse, ma che sono in realtà tutte accettabili. E questo, purtroppo, per fortuna, il contatto con altre culture è veramente fondamentale. Quindi, come dire, io consiglio a chi ci ascolta di non rimanere chiusi nella propria zona tranquilla, di essere sempre curiosi, di conoscere altre cose, qualcosa che non si conosce, che di solito spaventa molte volte, ma che poi ci può arricchire sempre.
Senti, mi hai suscitato subito l'immagine del Tao.
Sì, il Tao, per chi magari non ha presente che cos'è,
sì.
È una, diciamo, fa parte della simbologia taoista ed è un cerchio che è diviso in due colori, c'è il bianco e c'è il nero, però in una parte di bianco c'è un po' di nero, in una parte di nero c'è un po' di bianco, questo è fondamentale. Poi il cerchio non è diviso a metà, ma è un po' ondulato, per dare proprio l'idea di movimento e di mutamento. Questo vuol dire che in realtà nella vita, poi per i cinesi anche dal punto di vista cosmologico, anche il mondo è fatto così, non è tutto bene, tutto male, tutto ombra o tutta luce, è sempre un mischiarsi, è sempre una combinazione di entrambe le cose. Infatti nella psicologia taoista il nero non è solo l'ombra, ma è anche la parte femminile, il bianco la parte maschile, lo yin e lo yang. Lo yang, la parte della luce, la parte maschile, lo yin dell'ombra, la parte femminile, che ovviamente si devono, devono mischiarsi, ecco, per essere in equilibrio. Quindi diciamo che non c'è sempre solo male, non c'è sempre solo bene, perché magari se è solo così ci dobbiamo preoccupare, ecco. Però diciamo nella nostra vita ci deve essere sempre un equilibrio di entrambe le forze. Che secondo i cinesi anche nel mondo, il mondo è fatto così, anche noi gli esseri umani siamo fatti in questo modo e dobbiamo bilanciare questa energia vitale che è dentro di noi e dentro le cose del mondo. Lo so che magari sembrano dei discorsi un pochino astratti, un po' metafisici per chi non, diciamo, non è avvezzo a questi concetti, però in realtà sono cose palpabili e tangibili nella vita di ognuno di noi, cioè tutti noi facciamo esperienza di cose brutte, di cose belle, tutti noi cerchiamo alla fine l'equilibrio dentro di noi, però loro lo spiegano secondo il concetto dell'energia e del cambiamento. C'è chi lo spiega con la religione, chi lo spiega con in altri modi, ecco.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, noi ci salutiamo qui e lo facciamo riproponendo una celebre leggenda proveniente dal mondo dell'Estremo Oriente. Si tratta della quercia e del giunco, sicuramente nota a molti di voi, poiché metafora degli stravolgimenti, dei cambiamenti della vita, ma anche della capacità di reagire a questi con resilienza. Per l'occasione leggerò un testo scritto dal noto autore di fiabe francese, Jean de La Fontaine. Consapevole e orgogliosa della propria potenza, non si piega e ostenta un'incrollabile fermezza. Ma nonostante questo, non riesce a resistere alla furia del vento, il quale senza alcuna pietà la spezza. In fin di vita, la quercia si guarda intorno per osservare l'ultima volta quella che è sempre stata la sua terra, il luogo dove essa stessa ha mostrato a tutti la sua incredibile forza. Ed è in quel preciso istante che scorge un timido e insignificante giunco. Lo guarda attentamente, stupendosi di trovarlo ancora lì, ancorato al suolo, nonostante la brutalità del vento. In un primo momento non riesce a spiegarsi un fatto tanto assurdo. Il giunco ha ancora le sue radici, mentre lei, la signora degli alberi, si trova in fin di vita. Ed è allora che la quercia comprende. Il giunco è salvo per il semplice fatto di aver saputo piegarsi alla foglia del vento, torcendo l'esile corpicino e avvicinandolo al suolo. Umile e consapevole dei propri limiti, il giunco ha saputo saggiamente piegarsi e il vento l'ha risparmiato. Superba e altera, la quercia ha voluto dimostrare la sua forza e il vento l'ha punita. Infine, nella sua mente, prende coscienza una domanda di cui la quercia conosce benissimo la risposta. Nei giorni di tempesta, chi è il più forte fra la quercia e il giunco? Arrivederci alla prossima puntata.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguire.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.